Ritrovati su Radio Bandiera Nera per questo quinto episodio della favola dei cocktail. E, quello che avete appena sentito era Vino Divino dell'Ultima Frontiera. E oggi, come tutte le altre volte, come tutti questi altri quattro episodi precedenti, siamo con Riccardo.
Ciao.
E in questo episodio Riccardo ci parlerà della caipirinha, del Mai Tai e del Moscow Mule. Riccardo, lascio a te la parola e inizia pure con quello che desideri tu.
Eccoci qua, possiamo tranquillamente iniziare subito con i Mai Tai, così ce lo leviamo dalle scatole e dopo potremo parlare un pochettino più approfonditamente degli altri. Possiamo subito iniziare che il Mai Tai è un cocktail alcolico a base di rum chiaro o scuro, curaçao, sciroppo di orzata, succo di lime, ed è associato alla cultura polinesiana. E la storia del Mai Tai ne viene attribuita all'invenzione del Trader Vic's Restaurant di Oakland in California nel 1944. Anche il locale Revail Down the Beachcomber ne rivendicava l'invenzione, facendola risalire al 1933, benché le ricette dei due locali siano differenti, anzi molto differenti. Il cocktail è il simbolo dell'era Tiki. Negli anni è stato oggetto di numerose variazioni e reinterpretazioni. Negli ultimi periodi, numerose ricerche hanno tentato di ricostruire la storia del cocktail e della ricetta originale che conosciamo ora. È ricetta che varia nel tempo secondo la disponibilità del rum all'epoca presenti sul mercato, quelli che c'erano. Poi, negli anni 70, il Trader Vic pubblica la ricetta originale definendo il rum chiaro e il rum scuro sopracitato, come rum ambrato giamaicano e rum ambrato martinicano. L'etimologia del nome, quindi Mai Tai, tutto attaccato per non come viene scritto il cocktail adesso, è una parola tahitiana che significa buono. Il nome del cocktail, tuttavia, è reso con due parole, appunto, e a volte unite da un trattino o con l'iniziale maiuscola. Secondo Victor J. Bergeron del Travel Vicks, il cocktail fu servito in occasione della visita di alcuni amici Tahiti. Una di loro, Kerry Guild, dopo aver assaggiato, esclamò: "Mai Tai Roa Ae", che significa molto buono, da cui il nome molto semplificato Mai Tai. La cultura del Mai Tai divenne popolare tra gli anni 1950 e gli anni 1960, quindi 10 anni. Fu d'aiuto al successo anche la sua apparizione nel film Blue Hawaii, interpretato da Elvis Presley, e viene citato nel singolo di Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys. Il Mai Tai diventa simbolo culturale di un'epoca indipendentemente dalla ricetta originale. Alcuni ricercatori sostengono che l'esperienza gustativa del Mai Tai è strettamente correlata al sentimento evocativo che esprime, al sentimento che rappresenta il modo di vivere di un'intera epoca, indipendentemente dalla ricetta che si fa. Il Mai Tai è anche un cocktail molto esotico, per palati chiamano la freschezza e l'intensità. Cioè, appunto, chi si cimenta ogni giorno nell'arte della miscelazione per preparare cocktail, o chi ha frequentato un corso di bar, oppure lavori in un cocktail bar, sa bene che il Mai Tai è spesso proposto nelle liste cocktail estive, dissetante, come pronto a richiamare i sapori dell'estate, eppure viene ordinato in ogni stagione, qualsiasi tempo, intemperie, qualsiasi cosa. Specialmente grazie alle tante versioni di questo drink americano, che sono più o meno tropicali, allungate con succo di ananas o arancia e con varianti che lo rendono più o meno fresco o dolce. Se l'estate è il classico cocktail da bordo piscina, in inverno può essere aromatico o variegato dal gusto, come dire, che possono ricordare le mandorle, senza tirando via il gusto tropicale. Elegante nelle serate nei locali, grazie al suo tono secco o ben miscelato tra gli ingredienti. Possiamo mettere così. La ricetta del Mai Tai è molto semplice, anche questo, che deriva sempre dalla ricetta del BA dell'International Bartender Association, come abbiamo parlato di tutti i cocktail, sono tutti BA per fin dei conti. E la ricetta originale è questa: 4 centilitri di rum bianco, 2 centilitri di rum scuro, 1 centilitro e mezzo di orange curaçao, 1 centilitro e mezzo di sciroppo di orzata e 1 centilitro di succo di lime fresco appena spremuto. E come si prepara? Per la preparazione tutti gli ingredienti vanno inseriti in uno shaker e poi filtrati in un bicchiere alto, ma sempre di vetro per vedere la miscelazione. Poi si guarnisce con una fettina di ananas, foglie di menta e una buccia di lime e servire con la cannuccia. Invece, secondo alcuni barman, una volta versato nel bicchiere si aggiunge il rum scuro, facendo stratificare in superficie, una variante che rende ancora più particolare il gusto del Mai Tai cocktail a strati. Preparare il Mai Tai è abbastanza semplice e anche in questa seconda variante di preparazione, ma è importante ricordare che il rum scuro deve essere messo alla fine, che deve praticamente galleggiare sul composto. Poi ogni volta che si ordina il Mai Tai si ha la moda delle tazze tiki, che ha portato a sostituire in molti casi questo classico bicchiere alto. E le tante varianti della tazza tiki o il tiki mug, che il tiki mug è una tazzina a forma di cocco ma a colore ramato, che lo si avrà visto sicuro in giro, che sono ormai un classico per molti locali, che servono il Mai Tai cocktail con il classico ombrellino sulla tazza.
Bene, interrompiamo per uno stacco musicale, questa prima parte finisce qui. E vi lasciamo con Claretta e Ben dei 270 bis.
Svegliatevi, riscuotetevi, vado in cielo come una bandiera, come un'aquila tra le nuvole che riaffiora dalla memoria. Forse un igno o solo un sogno, il ricordo di una canzone, ma ora sale, sai, come il ritmo di una marcia dentro al mio cuore. Han ballato sui loro corpi, ha sputato sul loro nome, ha nascosto le loro tombe, ma non li possono cancellare. Puoi vederli, sai, sono tutti qui, con le braccia levate al sole. Sono tutti qui, io li vedo, con fiori sul piazzale lungo. È una piazza piena di sogni, un'armata di cari amici, mille anime di caduti, ma nel ricordo non li hanno uccisi. Sono i giovani da Calarenzia, e i ragazzi in camicia nera, i fratelli di Prima Valle e i martiri dell'Emilia. E ora sono qui, sono per sempre qui, sono tornati a marciare ancora, dalle carceri, dalle foibe, dagli scrigni della memoria. Mille nazioni, mille dietro, e altri mille per ogni lato. È difficile, ma ci credo, diamo fiori su piazza Loreto. E io ho il cuore nero, e tanta gente mi vorrebbe al cimitero, ma io ho il cuore nero, e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero. Io ho il cuore nero, e tanta gente mi vorrebbe al cimitero, ma io ho il cuore nero, e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero.
avuto dal saggio un lontano mattino, quando eri ancora tra boschi di querce, soltanto un guerriero bambino, soltanto un guerriero bambino. Ricordi tuo padre cacciare con l'arco, il primo cervo, un premio giambito, pescare nei fiordi e poi in un torrente salvare quell'orso ferito, salvare quell'orso ferito. La casa e il ritorno era calda e pulita, tua madre una donna di bianco vestita, le sue trecce d'oro amavi baciare, per sempre sentirla cantare, e per sempre sentirla cantare. Finiti son poi quegli anni più dolci, in cui ogni cosa ti sembrava pura, adesso sei uomo e devi andare, la spada e l'ascia dovrai tu portare. Il grande lago hai poi traversato, il vecchio saggio ancora incontrato, e lui t'ha detto con voce velata, fai presto, la guerra è già cominciata. In una pianura dal sole baciata, la gente del nord è tutta schierata, biondi guerrieri con elmi d'argento, il cerchio e la croce garriscono al vento. Il cuore ti batte sempre più forte, quando è il momento di dare la morte, allora stringi il tuo talismano, le rune incise in un tempo lontano. Adesso che il sangue tu hai conosciuto, adesso che il fuoco tu hai traversato, la pace sul campo di nuovo è tornata, la luna ti bacia la gola squarciata. Osservi per poco il tuo corpo stupito, poi voci imperiose ti chiamano in coro, è tempo d'andare, ti cambi il vestito, ti copri di bianco e di foglie d'oro. La nave ti porta via dal mare, l'isola verde ti sembra aspettare, adesso lo sai, e tu per sempre il cervo e la londra potrai qui cacciare, adesso lo sai, e tu per sempre il cervo e la londra potrai qui cacciare.
Bentornati nella seconda parte di questo episodio, di questo quinto episodio della favola dei cocktail. Abbiamo appena parlato del Mai Tai, e questo che avete appena ascoltato era Terra di Thule della Compagnia dell'Anello. Riccardo, parlaci pure del cocktail che preferisci. Vai avanti, grazie.
Eccoci qua ritornati e possiamo partire subito con il Moscow Mule, che, provate a pensare, fa parte sempre dei cocktail Ibia. I corsi e ricorsi alla popolarità dei cocktail sono uno degli eterni misteri del bartending, ma ogni tanto capita che salga alla ribalta un drink che al primo sorso zittisce ogni domanda e analisi. Al massimo chiedi di ascoltare la sua incredibile storia, è il caso del Moscow Mule, uno dei cocktail più in voga del momento. A pensare che non è certo un long drink di primo impatto, anzi dovrà la sua seconda giovinezza della riscoperta dello zenzero, esotica piantina di cui ogni giorno si scoprono nuove priorità, o forse quel ritrovato gusto per il vintage, fatto sta che alla sua freschezza pochi ormai resistono. Il Moscow Mule. Il Moscow Mule, tanti dicono che è sovietico, ma non è vero, non è per nulla sovietico. Chissà, magari è il fascino della discutibile grande madre Russia a spingervi in mano all'inconfondibile tazza di rame. Peccato che il mulo di Mosca non abbia nulla a che fare con il Cremlino, con eccezione fatta per il distillato a base, la vodka. Tutto nacque infatti nel 1941 in un bar di New York, il Chatham, dove due imprenditori disperati si ritrovarono per tentare di risollevare le proprie attività. Al di qua del tavolino John G. Martin, che non riusciva a distribuire negli Stati Uniti la vodka Smirnoff, un alcolico sovietico ancora poco amato. Dall'altra parte Jack Morgan, proprietario del Cock and Bull Tavern in Sunset Boulevard, il locale più cool di Hollywood, che stava cercando di lanciare senza successo la sua marcia di ginger beer, un soft drink a base di zenzero. Ai due venne un'idea: perché non combinare insieme i due ingredienti? Ci aggiunsero anche un po' di lime e così nacque un cocktail che quel pizzico di asprino in gola scavalca come un mulo. Qui forse ci siamo fatti prendere troppo dalla leggenda, perché la versione ufficiale associa l'origine del nome ancora una volta ad una necessità fatta in virtù. A quel tavolino del Chatham infatti sedette un terzo imprenditore, anzi un'imprenditrice, che aveva da smaltire un intero magazzino pieno di oggetti di rame, in particolare un intero stock di mug da 5 once che inciso sopra un simpatico asinello, in cui venne bevuto il primo sperimentale intruglio e da quel momento in poi tutti gli altri. La cavalcata del mulo, inizialmente però il cocktail, fu conosciuto come Vodka Buck, poiché facente parte della famiglia dei Buck Cocktail Drink, a base di ginger ale o ginger beer. Ma se il nome stentava a decollare, non si poteva dire lo stesso della bevanda. Infatti, di Moscow Mule negli anni 50 se ne bevvero davvero molti. E da Los Angeles la moda si estense fino a Manhattan, portando con sé al successo anche la vodka, che finalmente riuscì a conquistare l'America. È il cocktail che fece la fortuna di quella piccola azienda che era allora la Smirnoff. Restituì una volta per tutte il suo vero nome lanciando un bicchiere speciale dedicato, una tazza di rame con un mulo sopra, in onore degli inventori. Il mistero del cetriolo scomparso. Vodka, ginger beer e lime. Non c'era nient'altro nel bicchiere di John e Jack quella sera. Ma allora, dove è saltato fuori il cetriolo? È molto probabilmente, il tocco russo che qualche bartender originale ha voluto dare al Moscow Mule. Una tradizione alcolica dell'Est Europa è infatti quella di buttar giù bicchieri di vodka liscia, granocchiando di tanto in tanto e cetriolini sotto aceto in salamoia. Detto questo, vi possiamo assicurare che qualche fettino di cetriolo fresco nel bicchiere non sta affatto male. Però ha scansato di equivoci, ecco la ricetta ufficiale dell'IBA, che assegna al cocktail un grado alcolico di circa... era all'incirca 38,8 gradi, una cosa del genere. Gli ingredienti del cocktail. Gli ingredienti sono 4 centilitri e mezzo di vodka, 12 centilitri di ginger beer, 0,5 cm di succo di lime fresco e una fetta di lime. La preparazione: si riempie di ghiaccio un bicchiere tumbler alto o la classica copper mug di quello che abbiamo parlato prima. Si unisce la vodka col ginger beer, poi si aggiunge il succo di lime e si guarnisce con una fettina di lime sempre. È lecito aggiungere alla preparazione anche il cetriolo fresco, dello zenzero fresco o qualche foglia di menta. Poi c'è una variante che è chiamata il London Mule. Come ogni classico che si rispetti, anche il prepotente ritorno del Moscow Mule sui banconi di mezzo mondo ha portato con sé una piccola schiera di variazioni sul tema. Nella famiglia dei Mule è particolarmente apprezzato il London Mule, che si ottiene sostituendo la vodka con il gin. È uno stravolgimento radicale, dato che il gin ha un gusto ben preciso. Più è ben preciso, è molto più deciso, con molte anche più variazioni di gusto bevendolo da solo rispetto alla vodka. Ma nonostante ciò, questa variante mantiene sorprendentemente l'equilibrio dei sapori tra tutti i sapori che abbiamo elencato prima e il gin.
Interrompiamo nuovamente per un ennesimo stacco musicale e stavolta vi lasciamo con Poison di Alice Cooper e questa parte finisce qui, ci vediamo nella terza.
che non vuoi venire con me. Posso portarti via nel tempo, verso altri mondi che non sai. Strappa il mantello che mi cancella, io sono Belle, la compagna per te. Lui dice: donna, nelle tue ombre, nel tuo castello oro non c'è. Io ti conosco quasi da sempre e non c'è sangue dentro di te. Non voglio entrare alla tua corte, nel tuo giardino degli eroi. Decideranno l'aquila e il falco, tu puoi falciarmi, ma non ti amerò mai. Sta volando l'aquila e il falco, via nel vento sempre più su. Vola in alto, vola più in alto, fianco a fianco sempre di più. Stanno tornando l'aquila e il falco e nessun vento li separò. Come fratelli volano accanto e la prima stella brilla da un po'. La donna dice sorridendo: nessuno ha vinto tra di noi, ma le promesse io le mantengo. Prendi altro tempo, tanto sai che ti avrò. Lui dice: donna, luna e serpente, non cresce erba dietro di me, ma sono il padre della mia gente, ho il cuore rosso, il sesso di un re. Non voglio perdermi in battaglia, né per veleno o carestia, ma fra le braccia il vino di donna, l'ultima donna, e morire per lei. Vola in alto, vola più in alto, dalla steppa ai ghiacci del nord. Vola in alto, vola più in alto, presto o tardi ti rivedrò.
Bentornati nella terza parte di questo quinto episodio della favola dei cocktail. Abbiamo parlato già di due cocktail, manca solo uno. Quello che avete appena ascoltato era L'Aquila e il Falco dei Pooh. Riccardo, parlaci pure dell'ultimo cocktail.
Adesso possiamo procedere con l'ultimo cocktail, ovvero la caipirinha, che è un cocktail tipicamente brasiliano a base di cacciaia, lime, zucchero di canna e ghiaccio. In Brasile è servita nella maggior parte dei ristoranti ed è considerata una bevanda caratteristica del paese. Il suo nome deriva dal diminutivo della parola brasiliana caipira, che viene usato per distinguere gli abitanti delle zone rurali e remote dello stato. Cosa può venire di buono dal peggior distillato del mondo? Il miglior cocktail del mondo. Questo almeno secondo i brasiliani, che nel 2003 hanno eletto come decreto governativo la caipirinha bevanda nazionale. È per questo la sua base alcolica, la cacciaia, sia comunemente ritenuta un prodotto di bassa qualità e così amata che per la sua produzione ci hanno fatto anche la rivoluzione. Da medicinale a orgoglio nazionale. Nel 1532 inizia la colonizzazione del Brasile da parte del Portogallo e con essa la diffusione della coltivazione della canna da zucchero. Ai braccianti, schiavi, africani o contadini locali ogni giorno veniva dato un pasto e gli scarti da produzione dello zucchero. Melassa esausta in pratica, ma comunque buona, si fa per dire, per ricavare la garapa, un succo non fermentato di canna da zucchero, che forse per lo pressoché imbevibile da solo. Veniva arricchito con miele, aglio e lime. Il risultato era una bevanda forse non gradevolissima, ma di certo molto potente sia come ricostituente nelle massacranti giornate lavorative, sia come medicinale per guarire da influenza, raffreddore e mal di gola. Stessa storia dell'antenato del mojito praticamente. È un tipico distillato casalingo dei bioflichi, insomma, che però si raffinò con la fermentazione e si diffuse a tal punto che nella pena più nobile formula della cacciaia da tirare su di sé le imposte e il proibizionismo portoghese. Tutto ma questo no, i nativi non potevano sopportarlo. È dal 1660 la prima rivolta della cacciaia. A questo, nel 1822, il Brasile ottenne l'indipendenza, i caipira, nome dispregiativo con cui i coloniali indicavano i contadini. Si ricordavano da dove tutto era partito e brindarono con la loro bevanda, quella prodotta clandestinamente per secoli, da caipirinha. La ricetta. Attenzione allo zucchero, appunto. Un proverbio dice: quanto più ora cacciaia, miglior a caipirinha. Peggiore la cacciaia, cioè più peggiore la cacciaia, più è migliore la caipirinha. Recita un vecchio detto brasiliano. In perfetta tradizione con le origini del cocktail, questo. Di norma quando lo servivano, dicevano subito questa frase. Ci auguriamo che i bartender non seguano troppo alla lettera questo dettame, così come hanno abilmente definitivamente negli anni 30. Per il resto, attenzione solo allo zucchero. In Europa va di moda quello di canna, il brown sugar, che fa tanto esotico, ma che unito alla cacciaia altera completamente il sapore finale della miscela. Ecco la ricetta IBIA. Nella caipirinha vanno 5 cl di cacciascia, 1 o 2 lime, quindi 4 spicchi, e 2 cucchiaini di zucchero bianco. In un bicchiere classico, quelli che si usano per l'acqua, l'old fashioned che ho già parlato, pestare con movimenti rotatori zucchero e lime insieme, stando attenti a spremere la polpa e poco la scorza, che è molto amara quella del lime rispetto a quella del limone. Poi riempire il bicchiere di ghiaccio e cacciascia. Poi basta aggiungere un succo per ottenere varianti, come dire, o alla fragola, frutti tropicali, che ricordano le tipiche batidas brasiliane. Le varianti più classiche della caipirinha sono la caipirosca con la vodka al posto della cacciascia e la caipirissima con il rum chiaro. Poi dopo, se si vuole entrare un pochettino più nel dettaglio per preparare la caipirinha, si taglia il lime, come ho detto, in 4 pezzetti, però devono essere tutti uguali, e metterli piano nel bicchiere, cioè adagiarli. Aggiungere lo zucchero, come abbiamo appena detto, e quel pestello, pestare zucchero e la polpa del lime. Però dobbiamo fare uscire tutto il succo del lime. Poi si aggiungono i cubetti di ghiaccio spaccati e infine la cacciascia. Come guarnizione si aggiunge sempre una fetta di lime, ma tagliata sottile, però deve restare dritta sulle borde del bicchiere. E poi si serve il drink con 2 cannucce. il drink, questo qua, non va mai shakerato né agitato, ma va mescolato con lo stir, che sarebbe una specie di cucchiaio che al centro appunto del cucchiaio c'è un buco per far passare il liquido meglio. Possibilmente si dovrebbe passare il succo del lime sull'orlo del bicchiere per poi aggiungere lo zucchero di canna, che è giusto per fare il crostone sul bordo del bicchiere, per lasciare ancora il gusto della caipirinha che serviamo molto più dolce. E poi invece per le due cannucce vanno sempre messe due e mai una cannuccia nei drink pestati, sempre due. Poi esistono molti cocktail derivati dalla caipirinha, in cui la cachaça viene sostituita con altri alcolici, come abbiamo detto la caipirosca, che è con la vodka, la caipirosca negra, che è conosciuta anche come black caipirosca, o caipi black, fatta con la vodka nera, la caipirissima, che abbiamo già detto, che nella quale il rum sostituisce la cachaça, la caipiteca, che a quale la tequila viene sostituita la cachaça, e il caipirao, fatta con il liquore portoghese bierao in sostituzione della cachaça.
Bene, anche questo episodio termina qui, ci vediamo la prossima domenica sempre alle 16 qui su Radio Bandiera Nera con un altro episodio di cura del blocco studentesco di Trieste. E sicuramente un altro episodio della favola dei cocktail con altri tre cocktail e niente, quindi ci vediamo la prossima volta e restate sintonizzati.